Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute, benvenuti in questa puntata di Doppio Clic di martedì 18 febbraio 2025. I contatti della trasmissione doppio clic @radiopopolare.it per inviare commenti, spunti, proposte di approfondimenti, un po' quello che vi pare. Invece per dialogare con me cercando di tenere i ritmi forsennati della trasmissione potete utilizzare i 331-6214013 per WhatsApp e Telegram, nonché per gli SMS, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it. Ma andiamo a cominciare. Guardate, tanto per cambiare dobbiamo parlare di Elon Musk, anche due volte peraltro. Allora, ormai si potrebbe intitolare Elon Musk contro tutti, perché il patron di Tesla, Starlink, X, tutto quello che vi pare, sembra che stia entrando in conflitto più o meno con chiunque. L'ultimo fattaccio è stato riportato nella giornata di ieri e riguarda un filtro che è stato introdotto da X, ed è un filtro che riguarda Signal e ci permette anche di parlare di una funzione di Signal che è abbastanza interessante, perché io per esempio non l'avevo mai approfondita a sufficienza. Allora, cosa succede? In pratica dei giornalisti online hanno selezionato che segnalato che X ha cominciato a censurare qualsiasi link che abbia al suo interno il dominio signal.me. Che cos'è questo dominio? È una cosa un po' particolare. Allora, Signal, per chi non lo conosce, è un software di messaggistica, molto molto orientato alla privacy, perché è stato uno dei primi a introdurre il sistema di crittografia end-to-end, quella cioè che impedisce a chiunque, anche ai server dello stesso fornitore di servizio, di leggere i messaggi in chiaro, e quindi garantisce la massima privacy tra gli interlocutori, e ha tutta una serie di funzioni che sono pensate proprio per garantire la riservatezza delle comunicazioni. Una di queste è la funzione link chiamata. Che cos'è la funzione link chiamata? In pratica, un utente di Signal può generare un collegamento permette a qualsiasi altro utente di Signal di chiamarlo, quindi di telefonargli in buona sostanza sull'app di messaggistica. Le caratteristiche di Signal però fanno in modo che questo link consentasi la chiamata, ma nascondendo, tramite le impostazioni dell'applicazione naturalmente, il numero di telefono e l'identità della persona che si chiama. Questo è particolarmente utile, per esempio, quando qualcuno si trova nel ruolo di whistleblower, cioè si trova a dover dare delle informazioni riservate e vuole garantirsi l'anonimato. Perché Elon Musk può aver bloccato questi indirizzi, questi link di Signal su X? Beh, il motivo è molto semplice, perché mentre Elon Musk sta andando avanti con la sua iniziativa legato a Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa, che in pratica sta falciando migliaia, si parla di 10.000 dipendenti pubblici federali, licenziandoli per risparmiare dei soldi e fare in modo che l'amministrazione di Donald Trump possa raggiungere i suoi obiettivi, sui social network questi impiegati federali licenziati, ma anche quelli che hanno avuto a che fare con Doge, stanno facendo abbastanza rumore. Uno dei metodi che stanno utilizzando è quello di pubblicare sui social network dei collegamenti, utilizzando appunto i link chiamata di Signal, per poter testimoniare quello che stanno vivendo. Di conseguenza, la mossa di Elon Musk, secondo i giornalisti che hanno segnalato questo fatto, potrebbe essere una modalità di censura. D'altra parte, Elon Musk ci aveva abituati a questa cosa già in passato, perché era già successo quando aveva acquistato Twitter. Nel momento in cui Twitter è diventato X, di colpo non era più possibile postare dei link che puntavano a altri social network come Facebook o Instagram. Poi c'erano state delle grandi proteste da parte degli utenti e X sostanzialmente ha fatto un passo indietro. Però al momento invece questo tipo di censura ha trovato una giustificazione, perlomeno se si vanno a guardare i pop-up che compaiono nel momento in cui qualcuno prova a postare un link chiamata di Signal, legati alla sicurezza. In pratica X dice che quello potrebbe essere un link malevolo. Beh, un bello scudo per bloccare le denunce da parte dei dipendenti pubblici licenziati. Mentre Igor mi fa notare che in tempi non sospetti Elon Musk aveva fatto un endorsement nei confronti di Signal, sì, è vero, mi ricordo anch'io che si era speso dicendo che era uno strumento che garantiva la privacy su internet. Possiamo passare all'altra iniziativa di Elon Musk, perché Elon Musk, oltre a SpaceX, Tesla, X, Starlink, è proprietario, perlomeno controlla, anche XAI. Che cos'è XAI? È una società specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale, che ha da poco messo in piedi un gigantesco data center a Memphis con circa 200.000 processori grafici dedicati per l'addestramento del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, nuovo modello che è stato rilasciato ieri in giornata. Allora, si chiama Grok 3, è la terza incarnazione dell'algoritmo di intelligenza artificiale che Elon Musk propone, e nel loro annuncio in realtà la società precisa che si tratta di una famiglia di modelli in cui in pratica ci sono varie versioni: c'è Grok 3 Mini, poi c'è Grok 3 la versione più evoluta, e che hanno, diciamo, diversi livelli di capacità. In pratica la versione Mini risponde in maniera molto più veloce ma con poca precisione. A seguire ci sono, naturalmente, questa è diventata la nuova moda, mi sembra di essere tornato alla fine degli anni 90, tutti i benchmark, quindi i test dell'algoritmo, in cui si dice che ha delle prestazioni simili a quello di GPT-4o, però ormai è una gara quotidiana a chi fa l'algoritmo più veloce. E inoltre ci sono le versioni Grok 3 Reasoning e Grok 3 Mini Reasoning. Allora qui la distinzione è, come al solito, fra Gli algoritmi di intelligenza artificiale generativa, chiamiamoli conversazionali, cioè quelli che riescono a parlare con gli utenti, quindi classici chatbot, e generano testi o immagini, e quelli invece che fanno dei veri e propri ragionamenti e che di solito vengono utilizzati per, diciamo, obiettivi un po' più scientifici, più elevati, come la chimica, la fisica, la medicina, la matematica, eccetera, eccetera, che sono un po' la nuova frontiera. Qual è la caratteristica di Grok 3? Beh, è la stessa del caro vecchio Grok, cioè si differenzia dagli altri, oltre che per le prestazioni, a quanto dicono quelli di XAI, per il fatto che è il solito algoritmo politicamente scorretto. Elon Musk lo ha definito così nel momento in cui aveva lanciato la prima versione e sembra che mantenga tutto questo. Cosa significa? In pratica Grok non ha tutti quei guardrail, si chiamano in gergo, che bloccano determinati bias, o meglio pregiudizi, che sono classici degli algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi Grok è tranquillamente sessista, Grok è tranquillamente razzista, Grok è tranquillamente politicamente scorretto. Oggi stavo andando a guardarmi quella che è la pagina di Wikipedia sull'algoritmo e mi ha molto divertito il fatto che su Wikipedia è riportato il fatto che un utente, quando ha provato, o meglio un utente, no, un impiegato in realtà, ha mostrato che quando si chiedeva a Grok se fosse appropriato, quando anzi fosse appropriato ascoltare musica natalizia, la risposta era whenever the hell you want, cioè quando diavolo vuoi, aggiungendo poi che chi non fosse d'accordo poteva infilarsi un bastoncino di zucchero nel di dietro, mettiamola così, e farsi i suoi maledetti affari. Insomma, questo è Grok 3, che rispetta lo stile Elon Musk. Naturalmente la stessa logica c'è anche per la generazione di immagini, che quindi non hanno grandi filtri. Una cosa che ho notato è che se volete provare Grok non potete farlo nella versione web, perché non è disponibile nel Regno Unito e nell'Unione Europea, molto probabilmente per dei problemi di diciamo aderenza alla legislazione per quanto riguarda la privacy. Però se lo si usa su X, e c'è un bel pulsantone sul sito di Grok che dice puoi usarlo su X, beh, funziona. E se avete voglia di giocare con l'intelligenza artificiale politicamente scorretta di Elon Musk, potete farlo tranquillamente all'interno del suo social network. E con la chitarra di Stevie Ray Vaughan andiamo a parlare di criptovalute, perché le notizie delle ultime ore le toccano, partendo dal presidente argentino Milei. Perché? Beh, perché Milei è finito coinvolto in una vicenda che potrebbe costargli molto molto cara. Il caso è quello di, io lo pronuncio Slibra, però la S è il simbolo del dollaro, per capirci. E si tratta di un meme coin. Allora, che cosa sono i meme coin? Sono quelle criptovalute che non hanno un gran progetto alle spalle, ma in realtà sono qualcosa di abbastanza effimero, che conta sostanzialmente sull'hype a livello di opinione pubblica per raccogliere soldi, e quindi offre grandi guadagni e potenzialmente grandi perdite nel giro di poco tempo. E è esattamente quello che è successo, il secondo caso, con Slibra in Argentina, perché 40.000 argentini hanno investito un mucchio di soldi. Sulla stampa parlano di 4.000 miliardi, a me sembrano un po' tanti, investiti in questa criptovaluta che è collassata nel giro di poco. Cosa c'entra Milei? Ebbene, Milei c'entra perché su X, quindi siamo sempre lì, alla fine torniamo in quel giro, Milei aveva condiviso un post che pubblicizzava la criptovaluta. Ora, visto e considerato che Milei fa parte di quell'area di destra molto vicina al cosiddetto anarcocapitalismo e quindi molto vicina anche alle criptovalute, che vengono considerate come un metodo per sganciarsi da qualsiasi controllo centralizzato, i suoi sostenitori sono andati di corsa a investire in una criptovaluta che sembrava sponsorizzata dal loro presidente. Peccato che sia stato un vero disastro. Adesso Milei è accusato di essere sostanzialmente complice di questa vera e propria truffa che molti attribuiscono a dei veri professionisti e che avrebbe portato via l'equivalente di 85 milioni di stipendi medi argentini che si sono volatilizzati in un attimo. Allora, qui io apro una piccola parentesi sul discorso criptovalute e sul loro valore, perché ogni tanto si fa un po' di confusione, nel senso che quando nacque Bitcoin, stiamo parlando del 2009, con la pubblicazione del famoso white paper pubblicato dall'enigmatico e anonimo Satoshi Nakamoto, l'entusiasmo del mondo della tecnologia era legato non tanto al fatto che fosse una criptovaluta, ma quanto alla tecnologia che c'era dietro, cioè la blockchain. Allora, io provo a spiegare il concetto di blockchain in maniera semplice, poi in realtà è diventata molto molto complicata col tempo perché ha avuto un mucchio di evoluzioni, però deriva dal peer-to-peer e questo sistema. Allora, immaginiamo di dover tenere un registro, per esempio un registro di pagamenti, come succede con i Bitcoin. Se noi lo facciamo in maniera centralizzata, cioè lo affidiamo a una persona, corriamo il rischio che se qualcuno ci mette sopra le mani lo può modificare e quindi può rubare dei soldi o alterare i dati. La trovata del Bitcoin è: decentralizziamo il tutto tramite la logica peer-to-peer, cioè da pari a pari, e facciamo in modo che ci siano migliaia di computer che tengono traccia contemporaneamente delle stesse transazioni. In questo modo un eventuale truffatore, ladro, pirata informatico, quel che vogliamo, dovrebbe riuscire a modificare contemporaneamente i dati su migliaia di computer, cosa che è piuttosto difficile. Allora, qual è il punto? Che questa tecnologia non si presta soltanto a speculazioni del tipo criptovalute, si presta anche a un mucchio di altre cose. Per esempio, in alcuni paesi stanno già sperimentando la blockchain per fare le votazioni politiche, perché in questo modo i rischi di brogli, che di solito sono lo spauracchio nel momento in cui si parla del voto elettronico, sono molto molto più ridotti. Un'altra cosa per la quale viene utilizzata la blockchain, anche se siamo spesso e volentieri ancora a livello sperimentale, è l'utilizzo per tracciare gli alimenti, perché le etichette sono una gran bella cosa, ma possono essere falsificate. Se si usa la blockchain è molto più difficile riuscire a taroccare la provenienza di un alimento, taroccare per esempio la scadenza, la filiera, eccetera eccetera. Insomma, il tutto ricorda un po' quella questione per cui si dice che con la polvere da sparo uno può decidere di farci fuochi d'artificio oppure di farci delle armi. Beh, come al solito, noi facciamo la scelta sbagliata. Tra parentesi, non sta andando benissimo nemmeno l'avventura di Donald Trump con i suoi meme coin, perché Trump ha perso parecchio valore, per non parlare quello del meme coin legato a Melania, che era arrivato tipo a $15 di valore, adesso è più o meno a $1 e insomma anche lì un po' di critiche ci sono. Allora, chiudiamo questa puntata di Doppio Click toccando invece un altro tema, cioè un altro personaggio del mondo della tecnologia, Mark Zuckerberg. Perché? Perché Meta ha cambiato praticamente il suo lobbista. In pratica è stato rimosso il precedente lobbista, chiamiamolo così, loro lo chiamano assistente politico, vabbè, Nick Clegg, che era quello che aveva bandito Trump da Facebook e Instagram ai tempi, e ora è stato sostituito con Kaplan, che è un ex consigliere della Casa Bianca di George W. Bush e che ha avuto l'incarico proprio da Mark Zuckerberg e soci. La prima cosa che ha detto Kaplan nel suo nuovo ruolo è stato nel caso in cui l'Unione Europea dovesse ancora colpire in qualche modo Meta, non si faranno problemi a rivolgersi a Donald Trump, cioè si entra in quella modalità di minaccia. Sappiamo che l'Unione Europea ha più volte multato Meta, mi sembra che ormai la somma totale delle multe superi i $3 miliardi, qualcosa del genere, per aver violato la privacy e la libera concorrenza. Insomma, al prossimo giro potrebbero correre da Donald Trump per chiedere al Presidente degli Stati Uniti di intervenire, quindi l'Unione Europea è avvisata. Anche per oggi Doppio Click termina qui, l'appuntamento è per domani dopo il giornale radio delle 17.30. Io vi lascio a Poveri Ma Belli con Alessandro Diegoli ed Isma Pestalozza e vi auguro un'ottima serata. Ciao!